Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, 36, 10, 8. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
Vorrei partire dai nomi. Il termine 12 lo abbiamo sentito 3 volte nel Vangelo di oggi e questi nomi normali fanno parte dei 12. Così li chiama Gesù, 12. Un ebreo sa che 12 sono le tribù di Israele, il numero 12 richiama le 12 tribù di Israele. E la prima lettura di oggi parla di questo Israele uscito dall'Egitto che è stato scelto, come sollevato su ali d'aquila. È stato reso popolo di Dio, è stato reso popolo di sacerdoti, è stato reso nazione santa. Questo 12 Gesù lo riprende. Perché? Perché il popolo di Dio non si senta migliore contro gli altri, non si senta eletto a sfavore dei non eletti, non si senta più bravo rispetto a quelli meno bravi, ma si senta invece mandato. Ecco chi sono i 12, pensati e scelti da Gesù. Questi sono quelli che hanno incontrato Gesù e Gesù li manda, li invia. Ma sono assai normali, singolarmente presi come me, come te, sono impulsivi come Pietro, oppure sono Andrea e Filippo, che non sono proprio nomi ebraici, potremmo dire chiusi lì in Israele del ghetto, ma sono di stampo ellenista, aperti, colti. Però poi c'è anche Giacomo e Giovanni che sbraitavano come il tuono, oppure Matteo che va a scrivere il testo che abbiamo anche appena letto, ma è un pubblicano, cioè lavorava per l'invasore romano a scapito dei propri fratelli. C'è anche Simone il cananeo, che significa geloso, antiromano, e guarda caso vive con chi lavora per i romani, appunto Matteo, per non parlare dell'ultimo della lista, Giuda Iscariota, che tradisce Gesù. Quindi i dodici sono persone troppo normali. Però adesso facciamo un salto. Perché le 12 tribù di Israele non sono tribù sacerdotali? Tra le 12 ce n'è soltanto una, quella di Levi. I Leviti infatti erano i sacerdoti di Israele, ma le altre 11? 12 per dire che tutti quelli che hanno incontrato Dio, tutti sono inviati. Lo diciamo in un altro modo con le stesse parole di Gesù. La messe è molta, gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Questa frase l'abbiamo sempre abbinata ai sacerdoti e spesso la utilizziamo come preghiera perché non manchino dentro alle nostre comunità cristiane dei sacerdoti. Dopo averla fatta per tanto tempo, mi pare che i sacerdoti scarseggino, ma non credo sia corretto decifrarla soltanto così. Solo perché qui si parla di tutti i maschi, non vedo bene il discorso esclusivamente sui preti, almeno non mi sembra l'unica intenzione da parte di Gesù. Il tempo della Chiesa trionfalistica è concluso per fortuna, una chiesa imperiale non c'è più, non abbiamo più i grandi numeri e i preti oggi non sono ben visti. 12 sono quelli che hanno a che fare con Gesù, 12 sono tutti quelli che si sentono appartenenti a Gesù, conoscenti Gesù, amici suoi. Vi ho sollevato su ali d'aquile per farvi nazione santa, stirpe sacerdotale. Abbiamo sentito nella prima lettura di oggi, sacerdoti non significa preti, sacerdoti significa capaci di mettere in collegamento con Gesù, sacerdote. Tu conosci una persona importante, mi metti in collegamento con lei, bene, tu sei sacerdote, questo è il regalo del battesimo, conoscere Gesù, amare Gesù, parlare di Gesù, portare a Gesù, allora sei un sacerdote, allora fai parte di una nazione santa. Gesù ti ha scelto per renderti dodici e non dire di non essere all'altezza. Cosa dovrebbe dire Pietro che lo ha rinnegato, Giuda che lo ha tradito? Cosa dovrebbero dire gli altri che sono scappati nel momento della croce? La messe è il mondo e il tempo che tu stai vivendo, non dobbiamo più guardare i numeri. Dobbiamo chiederci cosa sto facendo io per questa messe dentro la quale vivo. Non dobbiamo più preoccuparci se ci sono catechisti, se bastano i catechisti. Ma scherziamo, devo chiedermi cosa sto facendo io per la messe della mia famiglia, della mia parrocchia, del mio contesto sociale. Siamo inviati. Se non andiamo, la fede muore. Gesù non è conosciuto. Non è una delega al prete e ai catechisti, agli animatori e alle associazioni. Tutto questo è struttura che forse fa morire la fede e in parte lo ha già fatto. È invece missione nella messe con i 12 scalcagnati, sì, con i 12 scalcagnati, ma che credono alle parole di Gesù. Forse abbiamo puntato troppo sui preti. Ora la storia ci sta dicendo che dobbiamo essere missionari noi qui. Nella nostra messe, forse i preti sono malvisti perché è ora che i cristiani dicano loro, annuncino loro, credano loro, ci rimettino la faccia loro. Due cose ancora vorrei sottolineare di questo Vangelo potente. Visto che è un Vangelo molto maschile, vorrei sottolineare la dimensione femminile di questa pagina, anzi, femminile di Gesù. Gesù vede le folle e le vede sfinite, come quando si guarda l'umanità di oggi e la guardiamo nei TG, ma non solo, guardiamo le famiglie, guardiamo questa società. Di fronte a queste folle, Gesù sente compassione, un verbo uterino, per questo femminile, dice le viscere e rimanda alla commozione. Il modo di dire le mie viscere nel mondo greco-romano e quindi anche in quello che Matteo sta scrivendo, cioè faceva riferimento ai figli, ma è un modo di dire anche odierno per noi che veniamo dal mondo romano, il frutto delle mie viscere. Sono proprio i figli. Bene, Gesù guarda questa gente che non fa parte dei dodici e li sente miei figli, frutto delle mie viscere. Tradotto in modo becero, non sono cristiani, ma sono miei figli, non sono persone che la pensano come me, ma sono miei figli, non credono in me, ma sono miei figli. E Gesù si commuove per chi non è dodici, si commuove per chi non è chiesa, per chi non è dentro, per chi non è nel giusto, si commuove per chi non è bravo. Gesù si commuove. E cosa fa? Non resta fermo, manda i dodici, manda quelli che non sono bravi, come queste persone, ma manda quelli che sono stati vicini alle sue viscere, a lui, che hanno sentito vibrare le sue viscere, li manda ad amare come le sue viscere e consegna a questi, a noi, un potere. Guardiamo che potere consegna i suoi dodici a noi. Suo popolo? Consegna il potere di predicare che il regno di Dio è vicino, di guarire gli ammalati, di risuscitare i morti, di purificare i lebbrosi, di scacciare i demoni. In una parola, fermati a dare tempo, ma con bellezza, leggerezza, bontà. Non annientare mai le persone, le uccideresti, invece le devi far risorgere. Devi parlare a loro di Gesù che risorge e che vuole bene, devi allontanare il male da te e dagli altri. Tu non devi causare il male, allevia le malattie che hai vicino a te, è questione di tempo. Usa bene il tempo che non è in tuo potere, ma è il tuo potere. Questo è il potere che ci viene dato a noi dodici, usare il tempo come i dodici che si fermano. Che parlano bene, che annunciano di Gesù a chi è stanco, che non annientano, che allontanano il male. Questo è il tuo potere, perché il tempo te lo consegna Gesù. Finché ce l'hai e te lo dona lui, tu gratuitamente donalo, non appropriartene. Come ha fatto Gesù, che era bellezza, leggerezza e bontà per tutti coloro che lo hanno incontrato. E guarda caso, non erano cristiani, erano dei poveretti e sono diventati dodici. Erano senza pastore e sono diventato l'oggetto dell'amore viscerale di Gesù.
Dicono che il meglio sia già stato scritto, che il presente è un soffio ed il futuro è incerto, che ogni storia è solamente un'opera della casualità. Che vivere sia simile ad un viaggio, che ogni cosa fugge ed è tutto di passaggio, e le emozioni forti con il tempo non si rivivranno più. Mi guardo nello specchio e vedo sempre quello sguardo di anni fa, e un'anima leggera sempre accesa mentre tutto se ne va. Ogni momento e nella logica del tempo qualsiasi cosa passerà, anche se non ne cogli il senso, un giorno il senso arriverà. Ed è una regola del mondo che amore ha dato, amore avrà, in questo tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Dicono che il bene qui non ha mai vinto, che il cinismo è figlio di un sogno che si è spento ed ogni desiderio con il tempo si rassegna alla realtà. Io invece chiudo gli occhi e ho sempre l'entusiasmo di anni fa. La mia anima non cambia e sogna ancora, sogna e sognerà. E combatte nel vento, perché la logica del cambierà, ma saper vivere il momento è il senso della libertà ed è una regola del mondo. Chi amore ha dato, amore avrà. In questo tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità.